Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Striscia di Gaza, 120 palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore. Oggi sono stati superati i 55.000 morti. Maltrattati, derisi, privati del sonno. Da Parigi la testimonianza di un medico francese che era a bordo della barca Madeleine, sequestrata da Israele. Non solo Los Angeles si allarga a tutto il paese, la protesta contro Donald Trump. C'era una volta Belfast, notti di disordini e di violenza, sfondo razziale, il punto di Esteri. La fame e i tagli agli aiuti mettono a rischio la vita di milioni di rifugiati. L'UNHCR lancia la campagna Torniamo a sentire. Progetti sostenibili, la città di Nantes sempre più verde grazie alla strategia di 3-30-300. Romanzo a fumetti, Vera Bushwalk, il graphic novel di Sig Burwash. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Este e scaricare il podcast.
Partiamo dagli Stati Uniti, abbiamo in collegamento Roberto Festa. Ciao Roberto.
Ciao Cioqui, buonasera agli ascoltatori.
Ecco, abbiamo titolato non solo Los Angeles si allarga in tutto il paese, in tutti gli Stati Uniti, la protesta contro Donald Trump.
Sì, allora le proteste si stanno allargando da Los Angeles a Chicago, New York, Las Vegas, Minneapolis, San Antonio, Seattle. In queste e altre città americane per oggi sono programmate manifestazioni, proteste in solidarietà con la città californiana, dove al momento la situazione appare relativamente tranquilla. Il coprifuoco a Los Angeles, che è partito alle 8 di ieri sera e si è concluso alle 6 di questa mattina, è stato violato da alcune centinaia di persone che sono state arrestate. Sicuramente però la situazione in questo momento è piuttosto tranquilla, non ci sono segnali che possano far pensare ad un precipitare della situazione. Ciò tra l'altro fa emergere l'aspetto, diciamo, anche paradossale di tutta questa vicenda, cioè da un lato non ci sono veri segnali di radicalizzazione, non sembra che le proteste stiano prendendo una piega particolarmente preoccupante, dall'altro però ci sono dichiarazioni di esponenti dell'amministrazione che sembrano fatte apposta per drammatizzare lo scontro, per renderlo più acuto. Poco fa l'Attorney General, la segretaria della giustizia Pam Bondi, ha detto che l'amministrazione è pronta ad andare fino in fondo, e il governatore repubblicano del Texas Greg Abbott ha deciso di schierare la Guardia Nazionale texana nelle città dello Stato, in una decisione sorprendente. Qui ha risposto il sindaco democratico di San Antonio, che ha detto: non abbiamo bisogno delle truppe per strada. La critica che molti fanno in queste ore l'ha fatta per esempio in un discorso durissimo ieri sera il governatore della California Gavin Newsom, è che Trump e i suoi stiano esagerando lo scontro, lo stiano esacerbando proprio per condurre il paese su una deriva sempre più autoritaria.
Ecco Roberto, abbiamo detto che si sta allargando, per il momento l'hai sottolineato, sono manifestazioni pacifiche. Che cosa farà Donald Trump se questa protesta praticamente sarà estesa a tutto il paese, a tutti gli stati?
Ma allora guarda, Cioqui, come spesso succede con Donald Trump, non si riesce davvero a capire che cosa farà. Allora, c'è una cosa interessante. Poco fa Pete Hegseth, che è il segretario della difesa, è un suo uomo, un suo fedelissimo, ha parlato davanti ad una commissione del Senato, ha detto che l'amministrazione è pronta a inviare i soldati in ogni città americana come ha fatto a Los Angeles. Allora, questo è un dato interessante. L'ordine esecutivo con cui Trump ha ordinato l'invio di truppe a sostegno delle operazioni di polizia a Los Angeles non cita espressamente Los Angeles, quindi effettivamente le truppe potrebbero arrivare ovunque. C'è però l'altro lato della medaglia, cioè Trump sinora non ha proclamato lo stato di insurrezione secondo una legge del 1807, ciò che appunto gli consentirebbe di usare le truppe, di usare i soldati nelle strade per reprimere le proteste. Per ora le truppe sono state poste solo ed esclusivamente a difesa degli edifici federali e a supporto degli agenti di polizia. Quindi non possono intervenire, non possono usare la forza. Questo vuol dire che, a prescindere dalle dichiarazioni bellicose di Trump e dei suoi, l'amministrazione per il momento è stata molto attenta a non valicare una certa linea. Diciamo che Trump fa la voce grossa, vuole mostrare il suo potere anche nell'esercizio della forza militare, lo farà nella parata che ci sarà sabato a Washington per i 250 anni dell'esercito e per il suo 79esimo compleanno. Questa dimostrazione di forza militare è però, appunto, per il momento, diciamo, soprattutto scena, soprattutto spettacolo, soprattutto narrazione. Trump è molto attento a non valicare quella linea che potrebbe portare gli Stati Uniti sulla strada della guerra civile.
Grazie Roberto, buona serata.
Grazie a te, ciao.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
A Gaza la situazione resta disastrosa, drammatica, disumana. Sono le parole del patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pier Battista Pizzaballa. Il sistema sanitario, ha detto, è saltato completamente, mancano medicinali, igiene, acqua, manca il cibo da mesi e la popolazione è affamata. Sono esterrefatto, non riesco a capire il senso di tutto questo che va oltre ogni limite comprensibile. E poi ancora, questa guerra la stanno pagando gli ultimi, i poveri, le donne, una situazione disumana negli ultimi 24 ore. Almeno, questo diciamo noi, almeno 20 palestinesi sono stati uccisi, almeno 120 palestinesi sono stati uccisi, 474 feriti negli attacchi israeliani. Tra le vittime 57 richiedenti aiuti. Oggi il numero totale delle vittime ha superato 55.000, ma ci sono migliaia di persone ancora sotto le macerie. Intanto i quattro militanti francesi della Freedom Flotilla ancora trattenuti in Israele, tra i quali l'eurodeputata Rima Hassan, saranno espulsi tra domani e venerdì, secondo quanto annunciato su X il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Greta Thunberg ha fatto rientro invece ieri a Stoccolma. Questa notte all'aeroporto di Parigi il medico marsigliese Baptiste André ha denunciato maltrattamenti. Sentiamo.
Nous avons été interceptés dans la nuit de dimanche à lundi, aux alentours de 2h30 du matin.
Siamo stati intercettati nella notte tra domenica e lunedì da un comando formato da più di una decina di imbarcazioni e almeno 80 soldati. Hanno preso il controllo della nave e poi è stato un lungo viaggio di oltre 18 ore. Siamo stati seguiti dai droni per circa una settimana da quando abbiamo lasciato la Sicilia. I droni ci hanno seguito. Questi droni in particolare si sono avvicinati particolarmente alla barca domenica sera. Ci hanno tirato addosso della vernice, vedete le conseguenze. Oggi ho dovuto lavare molte volte le mani. Poi la nostra barca è stata intercettata e i soldati sono saliti a bordo. È stato un lungo viaggio di oltre 18 ore. Siamo stati tutti costretti a rimanere nella stiva della barca con il divieto di uscire sul ponte, nonostante i 40 gradi di temperatura esterna. Devo specificare, tuttavia, che abbiamo avuto accesso ad acqua e cibo durante quelle 18 ore. Siamo arrivati nel porto di Ashdod, dove siamo stati accolti da un comitato di 200 simpatici militari israeliani. Abbiamo subito diverse perquisizioni corporali e diverse perquisizioni dei nostri effetti personali e materiale. Successivamente siamo stati trasferiti con un furgone ai servizi di immigrazione. Non ho le qualifiche giuridiche per specificare esattamente cosa sia successo, ma ci sono stati atti di maltrattamento. Non ci sono stati atti di violenza fisica, ma io stesso sono stato testimone, in particolare, del trattamento riservato a Greta Thunberg. Appena si addormentava, i servizi di immigrazione venivano a svegliarla. Ci sono stati atti di scherno e di privazione del sonno. Appena uno di noi si addormentava, la musica veniva messa a tutto volume e gli agenti dell'immigrazione cominciavano a ballare davanti a noi. C'erano difficoltà di accesso all'acqua e al cibo. Ci sono volute più di 3 ore per ottenere un pezzo di pane. Ovviamente non c'era alcun accesso ai servizi igienici. Successivamente ci sono stati presentati dei documenti documenti che ho firmato ed è per questo che sono qui. Questi documenti sono completamente fasulli. Il termine usato dai servizi israeliani per questi moduli è richiesta di deportazione. Questi documenti ci sono stati presentati dai vari consoli, in particolare dal console di Francia, che ci ha lasciato la libertà di firmarli o meno. Questo documento stabiliva che se lo avessimo firmato avremmo potuto rientrare nelle ore successive. Questo è quello che ho fatto, per ragioni personali e familiari, ma anche per poter testimoniare davanti a voi.
È anche per questo che l'ho fatto, per poter testimoniare di ciò che succede per i miei camaradi.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Con Emanuele Valenti facciamo il punto sulle notti di violenza a sfondo razziale a Belfast.
Le immagini arrivate negli ultimi due giorni dal Nord Irlanda hanno riportato la nostra memoria al passato, quando le scene di guerriglia urbana erano la prassi, per alcuni anni anche dopo i famosi accordi di pace del 1998. Disordini e violenze sono stati a Ballymena, cittadina con poco più di 30.000 abitanti, a nord di Belfast. È successo lunedì sera e lunedì notte e poi ancora la notte scorsa, tra martedì e mercoledì. Centinaia di persone incappucciate, soprattutto giovani, hanno attaccato la polizia, hanno incendiato auto, hanno preso di mira diverse case in una zona dove vivono persone e famiglie di origine straniera. Alcuni appartamenti sono stati bruciati da veri e propri incendi. La polizia nordirlandese non ha usato mezzi termini. Senza dubbio si tratta di violenze a sfondo razziale. Sono state attaccate le minoranze etniche. Non è assolutamente il caso di giustificarle o di spiegarle come qualcosa d'altro. Le prime violenze sono scoppiate lunedì, alla fine di un corteo pacifico contro un presunto tentato stupro su una minorenne da parte di due ragazzini rumeni, che proprio lunedì sono stati sentiti una prima volta dai magistrati, che li sentiranno ancora ai primi di luglio. Alcune famiglie di origine straniera hanno lasciato Ballymena, altre, nella speranza che le loro case non venissero attaccate, hanno invece messo sulla porta d'ingresso la bandiera corrispondente alla loro nazionalità. In una regione dove le divisioni etniche e identitarie tra cattolici e protestanti hanno segnato una storia complessa e drammatica, fa un certo effetto. La polizia ha aperto un'inchiesta per identificare i responsabili dei disordini e ha escluso il coinvolgimento dei gruppi paramilitari, proprio quelli che hanno segnato il passato dell'Irlanda del Nord. Tutte le forze politiche hanno condannato l'accaduto. A Belfast c'è un governo nel quale confluiscono tutti i principali partiti politici, non solo cattolici e protestanti. L'esecutivo è guidato da Sinn Féin, primo partito alle ultime elezioni locali, ex braccio politico dell'IRA, l'esercito repubblicano irlandese. Quello che sta succedendo in queste ore a Ballymena risponde a dinamiche diverse, dicevamo, rispetto al passato. Con i grossi passi in avanti che sono stati fatti, c'è però un denominatore comune con la storia di questo posto, la cultura della violenza.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
annunciato poco fa la sua famiglia e la notizia viene ripresa in questi minuti dalla stampa internazionale. Brian Wilson, fondatore principale e compositore dei Beach Boys, è morto all'età di 82 anni. Brian Wilson, un vero genio della musica, pioniere del pop, che tra i primi ha iniziato a usare lo studio di registrazione come uno strumento, ha influenzato e continua a influenzare intere generazioni di musicisti. Dall'inizio del 2024 conviveva con un disturbo neurocognitivo che l'aveva allontanato dalle scene. L'omaggio di Radio Popolare Popolare Network nel giornale delle 19:30 a cura di Nicolo Vecchia, ovviamente ci saranno altri omaggi domani nella programmazione musicale del pomeriggio. I was standing in a bar and watching all the people.
Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
La fame, i tagli agli aiuti mettono a rischio la vita di milioni di rifugiati. L'UNHCR ha lanciato la campagna Torniamo a sentire. Sentiamo il portavoce dell'UNHCR Italia, Filippo Ungaro.
La campagna che lancia UNHCR ha lo scopo evidentemente di raccogliere fondi urgenti per i rifugiati nel mondo, ma uno scopo anche di forte sensibilizzazione. Tornare a sentire significa tornare a sentire l'empatia, tornare a sentire i principi di solidarietà che definiscono la nostra umanità. Torniamo a sentire un grido silenzioso di milioni di persone che purtroppo in questo momento nel mondo si sentono un po' abbandonate a loro stesse. Sto parlando di persone che devono scappare oppure rifugiarsi in paesi come in guerra, in paesi in conflitto o paesi appunto limitrofi ai conflitti, paesi come il Sudan, come l'Etiopia, il Chad, il Sud Sudan, paesi che oggi sono lasciati un po' a loro stessi nel gestire le enormi crisi umanitarie che si stanno sviluppando e che la popolazione civile sta soffrendo in primo luogo. Questi sono paesi dove l'insicurezza alimentare acuta, dove la malnutrizione infantile sta colpendo per tutta una serie di motivi, le conseguenze dei conflitti spesso dimenticati, le conseguenze della crisi climatica, quindi gli effetti della crisi climatica. Naturalmente quando c'è un conflitto c'è associato anche sempre una crisi economica molto forte, l'inflazione, i costi di beni di prima necessità aumentano e in tutto questo si innesta in maniera brutale e micidiale la crisi dei finanziamenti al settore umanitario. Settore umanitario che è sempre stato colpito da una carenza di fondi di fronte all'enormità dei bisogni, ma che quest'anno stiamo assistendo appunto a un brutale ulteriore taglio dei finanziamenti, tant'è che l'UNHCR ha poche risorse a disposizione per fare fronte a tutta questa enormità di bisogni.
La campagna Torniamo a sentire è accompagnata da un sondaggio?
Sì, noi abbiamo lanciato un sondaggio con la collaborazione con Astra Ricerche, un sondaggio sugli italiani, un po' di tutte le età, popolazione adulta, che ci dice delle cose molto chiare, che sono abbastanza rappresentative di quella che è la situazione dal mio punto di vista. Tanto per cominciare, pochi, in pochissimi, conoscono questa attuale crisi dei finanziamenti al settore umanitario, cioè poche persone sanno che è in atto questa politica di tagli molto forte, molto brutale sul settore umanitario da parte degli stati donatori. Una volta che lo sanno, però, rimangono molto colpiti e sono profondamente in disaccordo. Anzi, il sondaggio ci dice che gli italiani sono molto vicini ai rifugiati, a chi deve scappare da situazioni di conflitto. Quindi anche per questo noi contiamo un pochino sulla solidarietà delle persone che possano insieme a noi tornare a sentire questi valori, questi principi di solidarietà.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Le rubriche del mercoledì iniziamo con il graphic novel Luisa Nanipieri.
La persona che ha scritto e disegnato il romanzo a fumetti di cui parliamo oggi, Sig Burwash, ha una storia particolare. Dopo aver trascorso l'infanzia in una cittadina di montagna della Columbia Britannica canadese, che preferisce chiamare con il nome indigeno di Kelwist, si laurea in belle arti e si trasferisce sulla Mi'kma'ki', la costa est del paese. Qui inizia una bella carriera nell'arte visiva e la scultura, ma partecipa anche a rally motociclistici per sole donne, costruisce una baita e lavora a bordo di un peschereccio di aragoste. Oggi vive con la sua compagna e il suo cane Polly sull'isola di Unamaki, nel Capo Bretone, e ha adottato i pronomi neutri per definire la sua identità di genere. Moltissimi di questi elementi biografici sono alla base di Vera Bushwack, il suo primo romanzo a fumetti. Un romanzo in cui le atmosfere e i paesaggi rustici e selvaggi della Nuova Scozia prendono vita grazie a un mix di matita e di colori pastello acidognoli, dal verde mela al lilla, al giallo verdastro, senza dimenticare il rosa salmone, l'arancione e soprattutto il bianco. Il contrasto tra i colori surreali e il modo in cui vengono ordinatamente stesi sulle tavole, ben definiti da tratti sottili, a volte precisi, altre volte solo abbozzati, è un po' psichedelico, ma aiuta a immergersi emotivamente nei vari capitoli della storia, che è quella, quasi banale, di Drew, una ragazza che ha deciso di costruirsi la sua baita di legno in mezzo al nulla, munita di una motosega e accompagnata praticamente solo dal suo cane Polly e dalla sua moto, Vera. Con un piglio esplosivo e molto espressivo, Sig Burwash racconta l'esperienza di Drew, scendendo anche in dettagli tecnici, da come abbattere un albero a come si affila una motosega. Si sofferma sul modo in cui la vedono gli abitanti della zona, guidati da un maschilismo imperante. Descrive i suoi momenti d'ansia e di scoraggiamento. Ci parla dei suoi traumi. Attenzione, si parla esplicitamente, anche se delicatamente, di molestie e di violenze sessuali. E ci parla del legame profondo che ha creato con Polly. Ma la storia evoca anche il suo rapporto con la natura selvaggia, tra immersioni nel fiume e attacchi di zanzare, o della sua amicizia con la femminilissima guardia forestale Ronnie, che le ha insegnato a usare la motosega e l'ha aiutata a tagliarsi un sentiero fino al fiume. E tocca delicatamente persino i traumi del vicino, che l'aiuta a sfoltire la radura della sua futura casa, un classico bro dell'entroterra canadese. Se questo graphic novel materializza un mondo complesso e molto reale, sa anche stupirci con momenti di fantastica follia, in cui l'alter ego di Drew, Vera Bushwack appunto, che potremmo tradurre come sfasciaboschi, prende il sopravvento. Scatenata dalla potenza della motosega o da quella della sua moto, Drew diventa allora una cavallerizza imbizzarrita che si spiana la strada nella foresta o galoppa nella natura, in un momento di sfogo liberatorio, di catarsi e di accettazione di sé. In fondo, Drew non sta semplicemente costruendo la sua casa nel bosco, ma anche definendo la sua identità e le linee rosse che non è più disposta a superare per stare bene con se stessa. Vera Bushwack, di Sig Burwash. Traduzione di Paola Moretti. 269 pagine a colori, minimum fax, 24 euro.
Infine, progetti sostenibili, prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Verde in crescita a Nantes con la strategia 3-30-300. La città francese ha adottato dal 2024 gli obiettivi che si possano vedere tre alberi da ogni finestra dei palazzi, che lo spazio urbano sia al 30% piantumato entro il 2030 e che entro 300 metri da ogni edificio ci sia uno spazio verde. È un'indicazione stringente ma non vincolante quella che dall'anno scorso ha portato un'ulteriore evoluzione nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti di Nantes, quindi del miglioramento della vivibilità. La città ha iniziato questa progressione con il 25,5% dello spazio urbano già verde e con un incremento delle piantumazioni già in corso, anche di alberi da frutta. L'obiettivo rimane quello di contenere l'isola di calore metropolitana, riducendo anche le emissioni di anidride carbonica. Tra i nuovi interventi in corso per migliorare il benessere degli abitanti della città francese ci sono la rigenerazione di alcuni parcheggi in zone centrale e in giardini alberati, nuovi luoghi dove socializzare oltre ad avere una valenza ambientale. Tra le trasformazioni in corso, quella del parcheggio de Chassagne, 2100 metri quadrati di depavimentazione con la piantumazione di altri 20 alberi oltre i 15 presenti. L'obiettivo è di ridurre la temperatura nella zona circostante di 1-2 gradi tra ombreggiatura ed evapotrasporazione. Questo assetto, che ricalca quello di altre zone, sono circa 130 gli interventi fatti, in corso e previsti, permette anche una maggiore sicurezza idraulica. Si tratta infatti di zone drenanti che migliorano la gestione delle piogge ricaricando la falda e alleggerendo quindi il sistema fognario durante gli eventi con maggiori precipitazioni. La strategia 3-30-300 di Nantes punta anche a coinvolgere i privati, oltre che le strutture pubbliche come le scuole. Per questo l'amministrazione ha previsto un fondo di sostegno per incentivare la rimozione di pavimentazioni e l'incremento di zone verdi.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.